Per Renzi però, insomma, è molto importante, l'ha detto, insomma, mi gioco tutto, se perdo il referendum concludo la mia carriera politica. Parliamo di queste riforme e sento dello scetticismo nella professoressa Urbinati. Buongiorno. L'abbiamo beccata in un commento fuori onda. Nadia Urbinati, docente di scienze politiche alla Columbia University di New York, benvenuta professoressa. Non ci crede neanche se lo vede, mi pare di capire.
No, buongiorno.
Buongiorno professore Sorbinati. Senta, partiamo da dall'intervento del presidente della Corte Costituzionale che ieri ha detto che al referendum bisogna andare a votare. Un intervento certamente inedito. Lei come lo giudica?
Sì, un po' fuori onda anche lui, ecco, come me, diciamo. Come cittadino ha detto il giusto, insomma ogni cittadino dovrebbe andare a votare, noi dovremmo dirlo, dovremmo dirlo a noi stessi e agli altri. Però come presidente della Corte Costituzionale mi sarei aspettata un po' più di abbottonamento istituzionale, appunto, un po' più di contenimento delle proprie opinioni, perché la Costituzione non ci impone, non ci dà nessun obbligo, anche se si rivolge ai cittadini in una maniera che incita o comunque stimola la partecipazione anche civica, piuttosto che l'apatia, questo è ovvio, però insomma lui ha detto quello che tutti noi dovremmo dirci.
Professoressa, domenica si vota per il referendum sulle trivellazioni, a ottobre ci sarà quello confermativo sulla riforma costituzionale che è in via di approvazione proprio in questi giorni e poi nel fine settimana è cominciata la raccolta delle firme per un altro referendum, quello sull'Italicum, la legge elettorale, una questione strettamente collegata alla riforma costituzionale. Ci sono due quesiti che si spera insomma di portare fino al referendum. Sono in maniera diversa e per varie ragioni tre referendum piuttosto tecnici, insomma c'è materia per chi dice che non si può chiamare la gente a votare su cose così tecniche. Lei come la pensa su questo?
No, questo non credo che sia un buon argomento. Certo, per quanto riguarda la riforma costituzionale, l'articolo 138 della Costituzione, che regola appunto le modifiche del testo costituzionale per vie parlamentari ordinarie e che poi chiede referendum, parla di revisioni e modifiche di legge. Questa però non è una modifica, è una grossa revisione, ed è così complessa ed è così ricca questa riforma, che cambia praticamente la forma, la struttura politica della nostra organizzazione decisionale, per cui un sì è un no ad una serie così ampia e ricca di articoli cambiati, è veramente problematico secondo me. Ecco perché l'articolo 138 della Costituzione parla di referendum, ma riferito a leggi di revisione, diciamo di parti della Costituzione, quindi piccole, per cui un sì o un no può avere un senso, ma in questo caso sarebbe stato opportuno per un intervento così radicale, questa è un'altra Costituzione, e avere almeno un'assemblea che ne discutesse direttamente e quindi eletta da noi con proporzionale, insomma una costituente.
Una costituente bis. Perché dice addirittura un'altra Costituzione?
Perché veramente descrive un sistema decisionale col quale si devono prendere decisioni a livello parlamentare, che cambia il carattere, è come una persona che cambia un'identità con un intervento chirurgico. Certo, è quasi lei, ma non è lei, insomma gli si è tolto qualche anno o gli si è modificata così tanto la fisionomia, per cui sentiamo riconoscerla. Quindi innanzitutto è una riforma che sbilancia radicalmente l'intero sistema verso l'esecutivo invece che verso il parlamentare, e poi di fatto è un monocamerale, non è per niente un bicamerale, e il monocamerale, cioè l'altra camera, ha una struttura così non veramente chiara, infatti sarà poi, non so, i politici decideranno cosa farne, ma non è veramente evidente che cosa il Parlamento possa fare, e nemmeno se sia vero che non ci siano in questo modo lungaggini, che sia più facile passare le leggi, perché in realtà, come si può intuire, è possibile che il Senato, benché abbia così poco potere, possa davvero fare l'ostruzione o comunque da limitare questa velocità di decisionale che il Presidente ama tanto. Ecco
professoressa, quello che colpisce è che un passaggio così importante e così cruciale per gli assetti costituzionali faccia così poco parte ormai del dibattito pubblico. Ne scrivono anche diversi commentatori oggi sui giornali. Ieri anche simbolicamente c'è stato l'intervento di Renzi in un'aula vuota, quasi a segnare il fatto che questo passaggio si muove in una paradossale indifferenza, come se le priorità fossero altre, come se la politica stesse parzialmente abdicando al suo ruolo, e come se si guardasse poi al passaggio referendario come a uno strumento per far cadere il governo, punto. Lei come lo giudica?
Lei ha già detto tutto. Quando Orbán fece il discorso per proporre, poi ottenne, la revisione costituzionale in Ungheria nel 2013, c'era lo stesso clima di totale indifferenza e apatia, e lui disse tranquillamente in Senato, cioè alla Camera o al Parlamento, insomma, quando per ora la sua causa, che il popolo aveva altro a cui pensare, lavoro e bollette. È un po' così in Italia, insomma, sembra che noi abbiamo altro da pensare, lavoro, eccetera, eccetera. Ma non è questo. In realtà, diciamo così, sia l'opinione ufficiale che il partitica, che Renzi medesimo, che il governo, vogliono davvero che noi ci occupiamo ben poco di questa Costituzione, perché è un affare loro. È un aspetto le istituzioni, non c'è cosa peggiore che pensare questo, è veramente c'è da preoccuparsi per come si affronta questa grande riforma. Questo è un grande momento nel senso del bene per chi la approva e del male per chi non la approva, e quindi ridurlo ad un fatto così secondario, con un emiciclo diviso in due, una parte vuota, si dimostra primo come questa Costituzione non sia per niente come dovrebbe essere una Costituzione, insomma invitare la maggior parte a partecipare e anche a essere in accordo, perché sono le regole di tutti e non sono leggi ordinarie. E poi c'è questa populistica e plebiscitaria in considerazione, per cui tanto sarà il popolo a decidere. Però il popolo qui ha ben poco da decidere, perché si farà di tutto perché questa riforma già complessa di per sé venga tradotta in un sì o no al capo popolo.
Ecco, io le volevo proprio chiedere questo, professoressa, posto che abbiamo capito che lei non ci crede granché che poi Renzi, se perde, vada, diciamo, si ritiri.
No,
ma lui fa bene o fa male, potrebbe, diciamo, essere incauto a centrare tutto su un plebiscito su di sé?
Ma lui deve fare questo, vuol dire, perché sa benissimo che le opposizioni sono forti, fuori dal paese, dentro il Parlamento, ma non c'è nulla, non è un Parlamento che ispira, ma fuori ci sono le opposizioni, quindi lui deve giocarsi, diciamo così, il gioco a modo suo, e se lo gioca sulla sua persona. È rischioso, ma non tanto, perché ha tutte le grandi testate giornalistiche dalla sua, ricordiamoci che questa questione non è secondaria, questa della stampa e dell'unificazione delle grandi testate sotto una proprietà, almeno fino a novembre, mi pare, alla fine, cioè dopo il referendum. E quindi lui la fa su di lui, e poi la fa su di lui semplicemente perché ha una visione, diciamocelo direttamente, un po' più che leaderistica, un po' autoritaristica della sua figura. E quindi è la sua figura che conta più che la Costituzione. Quindi chi è contro dovrà dire no, lei può stare o non stare secondo del suo appoggio da parte del popolo, però a noi interessa la Costituzione, non quello che è, non lei, insomma.